Bene, ci siamo, entriamo nella ultima ora di Maracanà, siamo in perfetto orario, in studio c'è anche con me Andrea Piervincenzi.
Buon pomeriggio.
Di nuovo ritrovato Andrea, poi nell'ultima parte avremo anche da sentire dei contributi che ci ha inviato Dario Marchetti, però adesso ci dicono che è tutto pronto per il collegamento. Intanto, come sempre, vado a presentare colui che dà sempre quel tocco di fantasia alla nostra trasmissione in questa parte, ed è il direttore Mario Sconcerti. Ciao Mario, ben trovato.
Ciao,
il nostro
ciao,
fantasista.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao Mario, ciao Mario. Ci abbiamo un ospite, Mario, ti avviso, in studio c'è Andrea Piervincenzi, è in collegamento con noi e mi fa molto piacere, quindi lo andiamo subito ad accogliere, gli diamo un buon pomeriggio, soprattutto perché dobbiamo festeggiare con lui questa bellissima promozione che è stata raggiunta, e vado a dare il buon pomeriggio al direttore Pantaleo Corvino. Direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio al direttore Sconcerti e a tutti i nostri tifosi e sportivi in ascolto.
Grazie direttore.
Ciao Pantaleo.
Direttore,
complimenti. Ciao.
Grazie.
Direttore, intanto io apro subito, poi lascio a Mario naturalmente le altre domande. Dopo questa a chi dedica questa promozione ottenuta con il Lecce?
Bene, ne avrei tante da fare di dediche, però ecco, devo essere sincero, penso che te lo meriti una persona alla quale ancora dopo 53 anni che stiamo insieme non riesce ancora a godermi, che è mia moglie, quindi
che bello.
Perché tanto tempo lo dedico più fuori che dentro casa, quindi ecco, me lo chiedi e quindi ti rispondo con molta sincerità.
Bene, direttore Sconcerti.
56 anni vuol dire che sei sposato, che state insieme, vuol dire che l'hai, o che hai 100 anni o che l'hai presa bambina.
allora brevemente lo spiego. Allora, avevo 17 anni io e 16 anni lei. Abbiamo fatto 8 anni di fidanzamento. E poi tutto il resto è matrimonio, quindi è del 67 che siamo insieme.
Che bello, che bello, bello, molto bello. Mario Sconcerti, a te allora le domande per Pantaleo Corvino, poi c'è anche il nostro Andrea Piervincenzi qui in studio, quindi ci godiamo questi minuti con il direttore.
Senti Pantaleo, quando hai capito che avevi costruito l'ennesima squadra vincente? Quando hai capito che potevi portarla in Serie A?
Anche qui devo essere sincero, dopo la partita con il Pordenone, l'ultima partita del Pordenone, non l'ho mai, ero sempre non preoccupato, perché sai, nel calcio ci si alza sempre per vincere la mattina, no? Però diciamo che questo è il mio quinto campionato di Serie B, è stato il quarto vinto. Ma dall'inizio ho capito, anzi devo essere sincero, dall'anno scorso ho capito che questa Serie B che ho ritrovato era una Serie B alterata, una Serie B diversa da quella di quella passata, e quindi una Serie B diversa sotto molti aspetti, bellissima, perché fino all'ultimo ha tenuto sospeso tutti i tifosi delle proprie squadre, ma anche l'Italia tutta, perché fino alla fine non si sapeva chi potesse primeggiare. Una Serie B diversa anche perché è alterata, perché oltre alla competitività, proprio perché c'era questa troppa competitività, era figlio di risorse economiche immesse da quest'anno, a partire già dall'anno scorso, da proprietà straniere importanti, e anche, oltre che straniere, anche tra le proprietà italiane più importanti. Vedi Pisa, vedi Monza. Italiane, vedi Monza, vedi Cremonese, vedi Benevento, straniere come Parma, Pisa, quindi pensa che, direttore, che è rimasto fuori dai playoff una squadra come, e una proprietà come Frosinone, è retrocesso il Crotone che l'anno scorso era in Serie A, quindi veramente fino all'ultima giornata non credevo di mettere il gatto nel sacco, quindi e fino a che non c'è stato non mi sembrava vero.
Andrea, c'è una curiosità?
Sì, al direttore mi permetto di darti del tu, Pantaleo. No, io ho davanti il monte ingaggi delle squadre di Serie B, Il Lecce è la sesta, mi dà 11 milioni e mezzo lordi l'anno, il Parma è la prima con 32 e mezzo, aveva dei vecchi ingaggi di Serie A, Monza, Benevento, Cremonese, Frosinone, Brescia davanti a voi. In fondo il Perugia che ha fatto benissimo, il Cittadella che si conferma ogni anno facendo un buon campionato. Hai speso meno e hai vinto il campionato. Pantaleo, come li scegli i giocatori? Cioè, nel senso, sei ancora vecchio sistema che usi l'intuito, li vai a vedere, diciamo, con l'occhio, hai queste intuizioni qui? Oppure ti affidi o cominci a affidarti a questi algoritmi che se ne parla tanto, che diciamo White Scout e tanti video?
Ah, questa è una domanda che dovrebbe essere allargata a più risposte, però mi limito solo a un paio, perché è una domanda veramente bella e darebbe spunto a parlare, un dibattito allargato. Beh, diciamo che io sono arrivato neanche 2 anni fa, no? Ed era una squadra che arrivava da una retrocessione che pesava molto sotto l'aspetto economico, perché sai, tutte le strade portano a Roma, no? Tutte le strade possono essere importanti per farti arrivare all'obiettivo, però ognuno segue la sua strada che avevano intrapreso l'anno della Serie A. Era una strada che portava ad aver preso 15 prestiti e quindi pagarli in quanto prestiti, pagare ingaggi di calciatori che non sono di proprietà, che non sono patrimonio. Quindi a fine stagione ci si è ritrovati, quando sono arrivato, con un club che senza patrimonio tecnico, perché era andato via, e quello che era rimasto era figlio della Serie B dell'anno ancora precedente. Quindi abbiamo dovuto abbassare il monte ingaggi e creare un percorso per arrivare a Roma in maniera diversa. Abbiamo puntato meno a questi tipi di debiti e più alla patrimonializzazione e a ringiovanire, mettendo anche il settore giovanile al centro del progetto. Non era facile, ogni anno è stato sempre un abbassamento del monte ingaggi, mentre le altre squadre con le proprietà nuove lo hanno alzato il monte ingaggi, io l'ho dovuto sempre abbassare per creare le condizioni di essere sostenibili anche nel tempo. Questo ci ha permesso di andare sui mercati, perché comprare in Italia i giovani bravi o i calciatori bravi hanno dei costi. Quando ho potuto attingere, per esempio, il trio d'attacco Strepezza, Coda, che sono capocannoniere e vice capocannoniere del campionato, e Di Mariano, sono costati solo 550.000 euro, però poi alla fine in certi ruoli sono dovuto andare sui mercati stranieri, soprattutto quelli alternativi, dove i costi sono sostenibili per un club di Serie B, e fare questa miscela che ci ha prodotto a questo risultato. L'altra possibilità che mi dai nella tua domanda è gli algoritmi, tante situazioni che io certe volte non sono d'accordo su tematiche, che quando si parla del calcio italiano in difficoltà per colpa soprattutto degli stranieri. Io penso che questo sia un falso problema, che il calcio italiano, proprio alla luce di quello che hai detto te, del modo di fare calcio, è alterato, come lo è stato alterato il campionato di Serie B alla luce di quello che ho detto. Perché alterato? Perché secondo me non c'è più una scuola di management, non c'è più dirigenti di una volta, dove c'era una scuola di direttori, che dove quello che veniva sotto imparava, era di riferimento. I miei riferimenti sono stati Cataldo, Agradi, quindi persone che nel tempo hanno lasciato delle strade da seguire, no? Ognuno poi sceglie la sua. E oggi invece tutto questa si è perso questa classe dirigenziale, e quindi che è capace di far capire ai dirigenti e ai presidenti come bisogna fare calcio e avere anche la fiducia dei presidenti, perché un direttore, il calcio è un'azienda, e quindi ogni presidente di un'azienda, ogni proprietario di un'azienda, la prima cosa che fa è scegliere un manager, se no un manager, per che sia faccia il tuo ruolo e che si fida. Nel calcio invece questo non avviene, è tutto lo fa il presidente con il dirigente, affidandosi al manager, al suo manager, ma si affida ad altre persone, e quindi tutto è alterato, e quindi non è più azienda calcio ma è improvvisazione calcio. Quindi questo può essere uno per me dei motivi importanti, perché l'altro è figlio delle strutture che mancano, figlio degli istruttori che mancano, ma tutto ciò da che cosa dipende? Dipende che un manager che potrebbe indicare la strada ai presidenti non lo può fare, perché non ci sono più manager di una volta. Questo mm-hmm. è il mio
grazie,
pensiero, che magari non sarà condiviso da tantissimi o da tutti, però l'ho espresso dal momento che mi dai l'opportunità.
Direttore Sconcerti.
Pantaleo, tu parli di hai parlato per la B di campionato alterato, di campionato alterato proprio per la diversità delle proprietà che ci sono adesso,
per la competitività. Sì.
Esatto. Ma in Serie A quali vantaggi pensi che abbiano portato, che stiano portando, e quali pericoli invece le tante società straniere, ormai una società su due straniera, quale vantaggio c'è secondo te e quale limite c'è?
Io penso che vantaggi ha portato solo il vantaggio di essere proprietà capaci economicamente di sostenere un club, l'unico vantaggio questo. Tutto il resto, il calcio italiano è stato scuola nel mondo, ha fatto scuola nel mondo in tutti i sensi, per la capacità di fare calcio e come farlo. In Italia sono in Inghilterra oggi la Premier è il campionato più considerato, ma stanno incominciando a capire perché è considerato, perché di più di prima, perché oggi nei club inglesi c'è pochi inglesi nei club importanti,
sì.
Sia a livello tecnico sia a livello manageriale, perché la maggior parte vengono tutti da scuole italiane. Oggi invece arrivano gli stranieri, le proprietà straniere, e pensano di non fidarsi troppo dei manager italiani, di arrivare e di dire che un calciatore si sceglie, come ha detto prima il conduttore, che con gli algoritmi o con situazioni, le pelli bisogna toccarle con mano. E questa è una delle considerazioni che mi viene da fare, no? Per dire che a volte quanto conta un direttore capace di fare delle scelte non basate su certi criteri ma su altri. Mm-hmm. Ma poi, oltre alla scelta dei calciatori, il modo anche di vedere, di capire come fare calcio, perché il calcio è un'azienda, è una delle prime in Italia, per quanto è non tenere conto che ci deve essere di nuovo una scuola di manager come c'era prima, e non fare come si sta facendo adesso. Credo che tutto ciò che sta arrivando non sta portando dei benefici, ma sta alterando ancora di più il nostro calcio.
Direttore, una curiosità velocissima: in questa stagione il giocatore che l'ha maggiormente impressionata per la crescita che ha fatto in questa cavalcata, ce n'è uno che dice questo è cresciuto tanto?
Beh, guarda, io ho seguito molto la crescita dei miei, no? Devo essere
sì, dei suoi, ci mancherebbe, dei suoi.
Perché devo dire, sai, stando sempre nella quotidianità a contatto, vedi quelli che possono essere quelli che più ti hanno colpito, perché lievitano giorno per giorno, no? Io devo dire che abbiamo avuto capocannoniere, vice capocannoniere, Coda e Strefezza, che veramente sono stati dirompenti in questo campionato, e due giovani che ne potrei dire qualcuno di più, però se dico Schulmand e dico Gendrei, credo e Gallo, credo che siano dei giovani veramente da seguire a livelli importanti.
Sconcerti.
D'accordo su Coda e su Strafezza, ma Coda ha ancora l'età per la Serie A, secondo te?
Ma la qualità non ha età. Quando uno ha 18 anni e quando a volte ce n'ha 33, come ce l'ha Coda. Coda è veramente un ragazzo che ha la tecnica, perché in Serie A la prima qualità è tenere conto della tecnica. È un attaccante che ha una tecnica sopraffina, sia nel fare collo che essere di appoggio, distribuire palloni per i compagni. Ha fisico, ha ancora gamba, ha senso del gol come pochi. Io credo che l'età possa al momento non tenere conto e tenere conto di queste qualità. Strefezza quindi è un ragazzo che con i suoi 15 gol in un ruolo da esterno in un campionato così difficile fa capire che può essere anche una potenzialità importante anche in questo campionato. Però poi dal dire al fare bisogna sempre andare a toccare.
Qualche altra domanda ancora, curiosità prima di salutare il direttore Andrea?
Guarda, riprendendo le parole di Mario su Coda, è un ragionamento che il direttore dovrà fare su tutti i giocatori, ma quanto è difficile prendere delle decisioni tra quando si passa tra la B e la A? Cioè, vorrai mantenere questa ossatura, direttore, e poi prendere 3-4 giocatori perché poi la differenza tecnica è abissale, oppure hai in mente qualcosa di diverso? Perché poi il passaggio tra la B e la A, abbiamo visto che i numeri, Mario l'ha ricordato qualche settimana fa, due promosse su tre retrocedono praticamente sempre, quindi credo sia la scelta più difficile.
Sì, l'ho detto stamattina, ragazzi, nel salutarli col mister, perché abbiamo dato il rompere delle righe. Ho detto che noi andremo come società ad affrontare e tutti quelli che ci saranno il prossimo anno un animale diverso da quello della B. Io vengo, non so quanti altri direttori sportivi abbiano fatto 600 partite in Serie A. La Serie A la conosco bene. Quindi so che animale è e so quanto, con le risorse che può avere un club come Lecce, la fatica che potrà fare. Però dobbiamo, per raggiungere degli obiettivi, oltre che il portafoglio, c'è anche bisogno delle idee, no? Lavorare tanto. A volte le idee e il lavoro non basta davanti al portafoglio, ma noi ci dobbiamo provare in questo modo. Quindi questo sarà il nostro input per arrivare con molta umiltà in questo campionato, che veramente ha delle qualità straordinarie, ecco, qualità straordinarie.
Direttore, arrivano anche i messaggi dei nostri ascoltatori al 331 8200 213, ad esempio ci chiedono, anzi chiedono al direttore una parola sul mister Baroni, che ritiene il nostro ascoltatore un allenatore un po' sottovalutato.
No, io quando lo incontrai per l'anno scorso, per portarlo, perché dopo aver perso la semifinale per un calcio di rigore sbagliato a pochi minuti dalla fine, capii che nel fare un'analisi che da quello che avevo con altri 2 anni c'era qualcosa che non mi quadrava, che eravamo una squadra che organizzata bene, ma prettamente nella fase offensiva. Nella fase difensiva non avevamo equilibri, perché in casa, dopo l'interna retrocessa, fummo la squadra che prendemmo più gol. E quindi gli allenatori hai bisogno di tecnici che diano un sano equilibrio sia offensivo che difensivo. Nello scegliere lui, dissi a lui quello che io mi aspettavo, alla luce di queste considerazioni, e lui è stato di parola, e quindi devo toccare con mano che, anche se aveva fatto sempre la B, la A l'aveva appena toccata per poche giornate e poi essere esonerato dal Benevento, lui mi disse, prese questo patto con me, che avrebbe ha creato una squadra con questo equilibrio, e devo dire che dargli merito, oltre a aver avuto un bel gruppo, lui l'ha ben allenato.
Sconcerti.
Che Serie A pensi di trovare? Migliorata o comunque diversa dall'ultima che hai lasciato?
Beh, io il livello proprio perché stanno arrivando queste proprietà straniere anche nella Serie A, dove immettono questi capitali, che dove c'è stata la possibilità di lavorare, di fare delle scelte, vedo che questa Serie A sta sempre crescendo e migliorando, no? E questo è fuori di dubbio. Devo dire che è stata anche questa la Serie A quest'anno, veramente anche fino all'ultimo non ha dato ancora nessuna sentenza, quindi è stata molto anche equilibrata in tutte quelle che dovevano essere gli obiettivi che ogni squadra si prefiggeva, chi doveva vincere lo scudetto, chi in Europa, chi per la salvezza. Quindi una Serie A di gran lunga migliore, almeno lo sforzo è stato questo. Qualcuno magari non è stato all'altezza degli altri anni, però voglio dire è fisiologico, no? Che la Juve non debba continuare sempre a vincere, ma si deve riorganizzare per creare ancora un altro ciclo. O chi si è organizzato possa prevalere davanti agli altri, sia in tutti gli obiettivi che ogni squadra si prefigge.
Direttore, ce la fa Pioli e il Milan? Ce la fanno?
Beh, diciamo che io penso che ancora mancano due giornate. Sia il Milan che l'Inter. Il Napoli certo ha perso una bella occasione, io devo essere sincero, facendo le mie considerazioni, il Napoli pensavo che fosse il suo anno. Adesso è rimasto il Milan e l'Inter, hanno due partite e sono sicuro che in queste due partite possa succedere ancora di tutto, perché lo sta dimostrando questo campionato dall'inizio, che tutto può succedere.
Ancora qualche altra domanda, poi salutiamo il direttore. Sconcerti di ritorno, non so se andrà a qualcosa, qualche curiosità. Sconcerti.
Ti volevo chiedere per esempio se il fatto che Baroni sia un fiorentino ti ha contato qualcosa, se sei rimasto sulla tua lunghezza d'onda con Firenze attraverso Baroni.
Beh, gli ho detto guarda, che noi per così per fare durano, non ieri né dopo la partita, ma prima nelle ultime giornate, no? Quando il nastro davanti all'ultimo, dopo aver superato l'ultima curva, si vedeva il traguardo, no? Anche se non si poteva ancora toccare. E gli ho detto guarda che io quest'anno voglio fare il derby, voglio fare la Firenze del nord con la Firenze del sud, quindi non mi deludere, perché io voglio fare questo derby, perché le mie Firenze l'anno prossimo, le mie Firenze voglio che sia questo derby.
Direttore,
ma comunque a Firenze ti vogliamo ancora tutti bene.
Questa lunghezza d'onda siamo andati avanti, che lui mi avrebbe accontentato a farmi fare il derby, Firenze del nord o la Firenze del sud.
Tra l'altro, proprio Sconcerti ha detto adesso una cosa, Firenze ti vuole bene, c'è un messaggio proprio che è arrivato adesso, in questo momento, tra i tanti. Buon pomeriggio Marco, da Simone da Castiglion Fiorentino, grandissimo direttore Corvino, Firenze non dimentica quanto di buono ha fatto, persona seria e di grande valore e professionalità. Quindi c'è un messaggio insomma d'affetto nei confronti del direttore.
10 anni sono tanti, potevano essere di più se avessi accettato dal direttore Sconcerti di arrivare qualche anno prima a Firenze. Potevano essere
è vero. Corvino fu la mia prima scelta, ma lui rifiutò. 20 anni fa questo,
Mario, che avevi intuito di Corvino per fargli questa proposta? Che era uno no. veramente che conosceva i calciatori e faceva il lavoro sul campo, o c'era anche dell'altro?
Sì, io intanto lo trovavo qua e là nei posti di trattativa, ma vedevo sempre questa persona, io non lo conoscevo direttamente, ma molto serio, sempre con il suo taccuino. Lui ha questo elenco di giocatori da dare, di giocatori da prendere, e fa tutti i suoi conti, e lo vedevo molto applicato, molto serio. Poi girava sempre da solo, mentre il mondo del calcio, soprattutto a livello di mercato, è rumoroso, tende a essere un lavoro quasi collettivo. Corvino Pantaleo lo vedevo sempre da solo, si muoveva, lo trovavo in posti strani, lui non mi conosceva, per cui non vedeva che io lo osservavo. E a un certo punto la avvicinai e gli dissi, dico, ma nel caso lei, insomma, mi sarebbe piaciuto molto portarlo allora.
Direttore,
ma credo che di avergli tolto un pensiero allora non finì bene.
Fu per me, diciamo, dopo aver dato tanto al mio territorio, era un momento, no, di dimostrare, anche partendo dalla terza categoria, arrivando in Serie A, facendo tutti i campionati e vincendoli, arrivare alla Fiorentina per me era un sogno, per dimostrare anche che potevo fare qualcosa, certo, di importante, certo, fuori dal mio territorio,
certo.
E anche per un motivo, perché mio padre era tifoso della Fiorentina. Quando il direttore mi chiamò, fu chiamato per io rimasi, dissi, ma questo è un segnale di mio padre, no, per
anche cui, sì.
però perché mio padre era stato a Firenze nella scuola di guerra aerea, quindi era tornato tifoso della Fiorentina, Firenze di contagio, e lui, io sono cresciuto con l'inno della Fiorentina ogni mattina quando si faceva la base. Però avevo altri 2 anni nel Lecce, capivo che lì non mi avrebbero lasciato, e mi ricordo pure il momento che ero andato a Trieste a vedere Chiellini con l'Under 16, ero sceso all'aeroporto di Roma, e quando mi squillò il telefono per dire cosa avevo deciso, perché mi ero preso qualche giorno di tempo, e devo dire, quasi in sofferenza, dissi che sarei rimasto a Lecce. E poi dopo qualche anno fui richiamato, allora dissi, allora qui veramente c'è qualcosa,
bisogna andare,
deve andare. Direttore,
10 anni a Firenze sono stati veramente importanti e straordinari.
Direttore, a proposito di Firenze, qual è la difficoltà di Vlahovic in questo momento?
No, nessuna difficoltà, è tutto fisiologico, come ho detto prima. Nella vita ci sono momenti dove tutto succede senza che nessuno abbia colpe, no? È tutto fisiologico. Vlahovic, Lusana, è passato da un modello di gioco a un altro modello, è arrivato da un club dove stava esaltando al massimo le sue qualità, e arrivare a metà stagione da un'altra parte, è logico che è fisiologico che possa avere qualche piccolo freno, ma Dusan è un potenziale calciatore importantissimo della Juve.
La Juve fa bene a privarsi di Dybala?
Beh, qui io, sai, ho le scelte, non voglio entrare nelle scelte dei miei colleghi, o di, a volte uno non è che se ne voglio, credo che la Juve non se ne priverebbe mai, però ci sono momenti dove i club devono fare i conti non soltanto con i risultati, ma anche con i conti economici. A volte sei costretto, quando finisce un ciclo, da aprirne un altro, a tenere conto di tanti aspetti, lasciare da parte il cuore e magari avere la mente fresca di capire che bisogna creare delle situazioni sostenibili. I grandi club, tutti in Europa, non hanno più sostenibilità economica, perché si sono indebitati per raggiungere dei risultati. Un piano adesso di recupero di sostenibilità, credo che la Juve ne stia prendendo coscienza e lo stia facendo.
Bene, Mario, hai l'ultimissima proprio ai titoli di coda, e salutiamo il direttore Pantaleo Corvino.
No, gli faccio veramente tanti auguri, perché voglio bene a Pantaleo, ma sono innamorato anche di Lecce, che è una città splendida. Il barocco di Lecce è una cosa di livello mondiale.
Ci vedremo a vederlo insieme.
D'accordo.
Ti aspetto allora.
Ti aspetto.
Bene, io ringrazio tantissimo il direttore Pantaleo Corvino per essere stato con noi. Grazie. Ciao, direttore, in bocca al lupo naturalmente.
Ciao, farò saluto a tutti i nostri sportivi in ascolto.
Grazie, grazie ancora. Mario, mi è fatto piacere insieme a te, insieme a Andrea, insomma, avere il direttore Pantaleo Corvino. Ci ha raccontato un po' di cose di calcio e quindi abbiamo sentito un po' di racconti di questo Lecce che torna in Serie A. Mario, ti ringrazio tanto, noi ci sentiamo nei prossimi giorni e come sempre buona settimana.
Ciao ragazzi.
Ciao Mario,
un abbraccio a Mario Sconcerti. Facciamo un break perché al rientro abbiamo dei contributi da ascoltare, l'ultima parte con voi qui durante il pomeriggio di TMV Radio.